Abbiamo con noi collegata, io stavo scherzando innanzitutto con la nostra ospite fuori onda, perché ovviamente né io né Pietro Cagliostro siamo pianisti, né io né Pietro Cagliostro ci dedichiamo alla musica classica, quindi scherzavamo un po', e forse avrebbe dovuto partecipare a questa diretta mia figlia che studia piano, pianoforte, perché è collegata con noi una pianista d'eccellenza che insomma abbiamo contattato grazie anche all'intercessione di Pietro Cagliostro che è qui accanto a me, e insomma abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite Elisa Bordin. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ciao Elisa.
E allora, Elisa è giovanissima, la voce la fa ancora più giovane di quello che è, e da giovanissima, dall'età di 5 anni, che suona il pianoforte.
Esatto.
Con una passione quindi per questo strumento. Io mi sono sempre chiesto, pensando ai musicisti, cosa porti loro a propendere per uno strumento rispetto a un altro. Cos'è, Elisa, che ti ha fatto amare il pianoforte?
Nel mio caso avevo un pianoforte a casa perché mia mamma nel periodo delle superiori si era appassionata, quindi andava a lezioni di pianoforte, frequentava una scuola e quindi ho avuto la fortuna fin dalla nascita di avere questo pianoforte in casa. Poi mi facevano ascoltare tanta musica, il mio nome stesso deriva appunto dal Per Elisa perché la mamma era appassionata. E quindi
ecco, uno dei brani da pianoforte più famosi, insomma. Esatto. Anche se adesso chiedo a lei, perché io giustamente ripeto mi ritengo un profano, fu scritta proprio per il pianoforte o fu composta in realtà anche per essere suonata da un'orchestra?
No, era un brano per pianoforte, appunto c'è un po' di storia che riguarda questo brano perché sembra non fosse in realtà Elisa, però sì, assolutamente per pianoforte.
No, questa non la sapevo. C'è anche un mistero attorno a questo brano. No, raccontiamolo, perché questa cosa mi appassiona, quando c'è sempre una storia dietro le storie. Quindi cosa mi stava dicendo, il mistero quale sarebbe?
Sì, appunto, ci sono degli studi, adesso non so entrare esattamente nel dettaglio, dovrei approfondire maggiormente, però appunto ci sono stati questi studi, ci sono questi articoli che appunto narrano questa cosa, perché ci sono comunque problemi, no? Quando si tramandano questi spartiti musicali storici, di lettura del manoscritto, di come sono conservate le fonti, quindi spesso si incorre in queste problematiche, ecco.
Quindi legate,
e sembrava
sia
che
al
appunto
testo
il nome in realtà
musica
non fosse esattamente Elisa. Comunque sì, poi nella storia della musica ci sono anche problemi legati proprio agli spartiti, perché le fonti non sempre sono manoscritte, magari sono trascrizioni, quindi c'è proprio una materia, una scienza che studia tutte queste cose, è proprio un ramo della musicologia, insomma, che si occupa.
Interessante,
di tutte queste
problematiche. La prima volta che lo sento che poteva non essere per Elisa, ma chissà per chi era dedicata, però insomma rimane uno dei brani da pianoforte più famosi e più popolari.
Certo.
Perché la musica è anche popolare, anzi mi verrebbe da dire che c'è stato un momento in Italia in cui probabilmente la musica classica, diciamo così, è stata a livello della musica popolare, e forse sarebbe bene tornare a quei momenti, perché insomma
sì,
l'italiano medio conosceva le aree più importanti delle opere liriche, adesso sì, purtroppo non accade più.
No, esatto, cioè in Italia c'è sempre stata questa grande tradizione operistica, soprattutto già i miei nonni frequentavano di più i teatri, l'ascoltavano in TV l'opera, quindi già qualche generazione fa, non serve andare molto indietro, aveva già più coscienza. E se vogliamo andare indietro nel tempo, Chopin, che è un compositore a me molto molto caro, ha composto mazurche, valzer, prendeva molto dalla
anche musica popolare,
esatto. I valzer sono composti per i salotti parigini, comunque doveva far musica anche per il suo pubblico, per i salotti.
E quindi lei già mi ha giocato una domanda, fra gli autori a lei più cari c'è sicuramente Chopin.
Sì, senza alcun dubbio.
E?
Sì, è un compositore che...
No, sì, io... di Chopin, no, no, mi spieghi perché, poi le chiedevo Chopin e anche qualcun altro, immagino.
Sì, Chopin ha un posto speciale. Se dovessi scegliere un compositore, proprio Chopin, senza alcun dubbio. Però chiaro, poi...
Perché, perché, perché allora Chopin?
Chopin...
sa, questa è una di quelle domande questa... che non si dovrebbe mai fare. Sa perché? Perché se io amo un gruppo musicale, una band, un autore anche, avrò delle, vuol dire che quell'autore tocca le mie corde interiori, per cui è difficile sì, esplicitare. Ecco, forse la risposta potrebbe essere questa, però tecnicamente,
beh, in
perché
realtà è anche ampia nel mio caso, perché a parte che mi ha proprio conquistato quando ero ancora ragazzina, io mi sono proprio innamorata di Chopin, avrò avuto 10 anni 11, mi ricordo c'era questo concerto al Teatro Olimpico di Vicenza, che è molto famoso come teatro, molto bello, e questo pianista suonava la seconda sonata di Chopin e ha una marcia funebre all'interno. Io mi sono innamorata follemente, che è strano per una
con la marcia funebre, benissimo,
marcia funebre. E quindi da lì c'è sempre stato questo amore per il compositore. Poi ho iniziato a studiare i valzer, brani magari più piccoli. E da lì è sempre stato così, finché poi a 18 anni io ho incontrato il mio maestro attuale, che è un maestro polacco, e quindi questa cosa...
Salutiamolo,
ha avuto,
chi è? Salutiamolo.
Il maestro Mario Amica, che ringrazio tantissimo, e con cui lavoriamo tantissimo Chopin ovviamente anche, quindi lo sento ancora più vicino da quando studio con lui.
Adesso do la parola a Pietro Cagliostro, che è qui, quindi cedo l'ospite a Pietro Cagliostro, ma prima volevo ricordare agli amici che ci stanno ascoltando che è in collegamento con noi Elisa Bordin, che ha vinto una serie di prestigiosi concorsi canori, canori, scusate, concorsi musicali, perdonatemi, l'abitudine del concorso canoro sta in radio, musicali, e quindi a livello e si è esibita insomma in Italia e all'estero in luoghi prestigiosi come l'Ateneo Romeno di Bucarest, poi anche a Salisburgo in Spagna, quindi insomma stiamo parlando di una musicista che comunque sta espletando il suo percorso musicale in giro per il mondo. Prego Pietro Cagliostro.
Però non abbiamo
avvicinati,
non abbiamo, te l'ho acceso. Oltre a Chopin qual è l'altro?
No, ha detto di no, ha detto che gli altri niente, suona, niente, però no, non sono come Chopin.
Ah, vabbè, chiaramente c'è Beethoven, c'è Mozart.
Cioè, se
anche
le chiede di suonare un Beethoven, lo suona, non è che lo, che lo, lo rignora.
È chiaro, sono musiche bellissime in realtà, in tutta la letteratura pianistica, ovviamente, chiaro.
No, io devo...
anche Zimanowski, che è un po' più ricercato, mi piace molto, sempre compositore polacco.
Io devo spostare un attimo l'attenzione, perché sono, non è la materia mia, vabbè, ma questo è neanche di Giovanni, come hai detto precedentemente, ma voglio dire, tu so che suoni dalla mattina alla sera, che sei anche la colonna sonora del vicinato, questo un uccellino mi ha detto sta cosa, ma voglio dire, ti capita di suonare cose che non sono esattamente legate a Chopin?
Allora, sempre rimanendo nell'ambito della musica classica, io sono proprio appassionata, potessi rinascerei nell'Ottocento probabilmente, quindi sì, suono alto oltre a Chopin, chiaramente, però non musica pop, ecco.
Una cosa pop, niente, neanche a morire, non se ne parla proprio.
Dopo sono sempre aperta e valuto sempre tutto, però non ho questo istinto di spostarmi in altri generi musicali, ma anche come ascolto. Io sono sempre stata appassionata fin da bambina, facevo danza classica, proprio sempre rimasta legata
al mondo classico, al mondo classico.
Sì, mi affascina proprio. Se a danza mi mettevano a fare i pop, io ero triste, io volevo fare danza classica.
Però vede, io sono convinto che, anche perché so che il Veneto è un luogo in cui ci sono tante band, che qualcuno gliel'ha proposto di entrare in una band rock, una band pop. Secondo me qualche proposta negli anni l'ha avuta.
Mio zio ogni tanto lancia.
Lo so. Anche
no,
perché sì. Prego,
no, mi è capitato la cosa più fuori dal mondo classico. Quando facevo liceo musicale avevamo una swing band, quindi facevamo anche quel genere lì, però chiaramente poi non sono mai stata una specialista del genere,
perché io lo so che ovviamente chi è bravo col genere classico, diciamo, col repertorio classico, è bravissimo nel pezzo pop, diciamo così, per cui chiaramente avrà tanti corteggiatori da questo punto di vista e chissà che un giorno, ma insomma, la vedremo esibirsi così diversamente.
Magari cedo.
E invece io le chiedo, tra le varie esibizioni in giro per il mondo, qual è quella che le è rimasta più nel cuore?
Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente un'esperienza anche recente, ho più esperienze nel cuore chiaramente, però forse quella che mi ha fatto anche crescere umanamente, anche proprio come persona, è stata questa tournée che abbiamo fatto in Romania. Mi pare un paio d'anni fa, adesso non vorrei sbagliarmi con le date, ed è stata un'esperienza incredibile. Sono stata scelta tramite una masterclass in conservatorio e quindi sono partita, ho preso l'aereo, la prima volta che ho viaggiato completamente da sola, e quindi siamo andati lì, abbiamo suonato a Iași, che è una città a nord. Dopodiché ci siamo spostati a Bucarest, in questo Ateneo romeno che avete nominato prima, che è una sala incredibile, bellissima, sede della Filarmonica. E dopo ci siamo spostati in Transilvania, abbiamo suonato a Brașov. Quindi ci siamo proprio spostati, abbiamo girato varie zone della Romania.
Che è abbastanza grande anche come paese, tra l'altro.
Sì. Quindi 8 ore di treno, di immagino. Notte, dormendo un'ora magari. Quindi veramente mi ha aperto completamente, sia come pianista, perché chiaramente ti trovi a viaggiare, a non dormire, non sei nella tua comfort zone, diciamo, però invece devi arrivare, scendevi dal treno, portavi le cose nell'appartamento e dovevi essere pronto per salire sul palco e farlo bene, anche se eri stanco, anche se avevi alzato 20 kg di valigia. Quindi veramente mi ha tanto aiutato. E poi come persona ho parlato inglese, ho conosciuto persone del posto, quindi veramente è stata un'esperienza incredibile per me.
Siccome io ormai comincio ad essere un po' anziano, volevo fare ascoltare subito Elisa Bordini, ma l'ascoltiamo tra un attimo, perché prima mi sono venuta in mente questa domanda. Quando si è esibita in questi teatri, in questi luoghi prestigiosi, e la vedevano così giovane, qualcuno ha avuto da ridire, si è meravigliato?
Sì, comunque è chiaro, viene sempre sottolineato il fatto che sei giovane, però nella musica classica siamo anche abituati a sempre di più, anche a vedere addirittura bambini, comunque ragazzi molto giovani che affrontano grandi prove, grandi palcoscenici. Quindi in realtà siamo abituati a farlo fin da giovani, anzi io personalmente ho sempre questa fretta di fare il più possibile, il prima possibile, ho sempre avuto questa cosa, però chiaro, dopo è anche viaggiare in giro, tanti rimangono sorpresi, magari soprattutto quelle persone che non sono del settore, del fatto che così giovane viaggio da sola, con tutte le difficoltà del caso. Quindi quello sì.
Ascoltiamo Elisa Bordin nella sonata K239 in fa minore di Domenico Scarlatti. Mi corregga se ho sbagliato e le chiedo
bene,
io invece sono perfetto, vedi. Ma io lo faccio per farmi dire che sono stato perfetto. Questi sono i vecchi trucchi del mestiere di un vecchio speaker quale sono. Ascoltiamo Elisa Bordin.
Thank you.
E così avete capito di chi stiamo parlando, perché chi è ospite in questo momento? Sto pensando a quando io provo a suonare l'inno italiano, fa fa mi re, sol so, ride. È piacere che...
Cose di alto livello.
E non ci riesco, tra l'altro, pur avendo musicisti in famiglia, come dicevo, sia mia figlia, mia sorella, insomma io purtroppo. Non lo so, cioè, ecco, adesso lo chiedo a lei, credo che proprio c'è chi nasce proprio limitato, non può, può farlo, e chi nasce con un dono come lei.
Beh, chiaro, poi ogni persona è più portato verso determinate attività, però poi è fa tanto l'impegno, la determinazione, lo studio.
Ma ha detto che sono bestia, ha ragione, ma non c'è bisogno di niente.
Dimmi, no, non ci sono, tra me e te insieme non ci sono speranze, voglio dire, c'è poco da fare. Questo è anche vero, comunque, quando uno è nato per fare quella cosa, senso, c'è poco da fare, Giovanni.
No. Bravissima,
no,
avete sentito.
Lo studio sotto, magari bastasse solo, no?
No, certo, poi dietro c'è l'abnegazione e lo studio fatto con dei bravi maestri.
Chiaro, quello è importantissimo.
Che ti accompagnano in questa propensione per la musica e, insomma, ripeto, abbiamo
chiaro,
sentito...
Anche la fortuna stessa di trovare persone che ti guidino. È tutto.
No, quindi... insomma, io ripeto, ci tenevo a far sentire insomma un brano perché per capire insomma il livello di bravura è dovuta a tanti anni di lavoro e di sacrificio, insomma, di Elisa Bordin. Domenico Scarlatti, quindi stiamo parlando di un musicista italiano, un compositore italiano.
Sì.
Magari
dei
meno noti rispetto insomma ad altri più famosi al grande pubblico. Come mai la scelta di cimentarsi con questo autore, appunto, ripeto, napoletano, però insomma un po' meno noto?
Sì, beh, fa parte dell'epoca barocca, quindi mi sono avvicinata a questa sonata per discorsi di studio, perché noi ovviamente in conservatorio abbiamo programmi da seguire, quindi certi repertori da toccare, la maggior parte delle volte suddiviso appunto per epoche, quindi stili musicali. E tra questi stili musicali appunto c'è stata questa scelta di Scarlatti, ed è un brano che a me piace molto perché è anche breve e calza bene come bis, quindi se non vorrei fare spoiler dei concerti, però quasi sempre è nei miei bis, ecco. Ben si presta a questo
era anche
e a me
un brano
piace suonarlo, mi diverto.
Era anche un brano dei tempi radiofonici, perché era appunto
esatto,
si conteneva,
anche questa è stata la scelta.
ormai chiedono a tutti gli artisti di contenersi in quel minutaggio, e quindi insomma sembrava molto. Prego Pietro.
No, è quello che stai dicendo, è quello che poi impone, tra virgolette, anche Spotify, perché più corta è la canzone. Vuol dire, la monetizzazione di Spotify funziona con il minutaggio, e quindi se si ascolta, adesso non mi ricordo quanto sia la percentuale, però la percentuale ovviamente di un brano più corto è molto più facile da raggiungere per a livello di ascolto, e quindi la motivazione per cui tante tracce adesso sono molto più corte di prima è anche legata ad una questione di business e quindi di marketing. Questo è quanto è giusto anche dire questa cosa, che magari non tanti conoscono.
Ma c'è comunque un certo business anche legato alla musica classica, giusto? Chiedo alla mia ospite.
Beh, è chiaro, adesso c'è tutto il discorso della discografia, chiaramente, e poi anche un discorso di agenzie musicali che ti aiutano a trovare, appunto, procurarti i concerti. Quindi chiaramente,
diciamo,
sì,
che Elisa Bordin ha inciso per la Tactus Records. Dico bene, dico male, ha cambiato casa discografica?
È stato in realtà un'esperienza di questo CD. Ero giovane, avevo 18 anni, mi pare, se non sbaglio.
E adesso è vecchia, Pietro. Adesso è vecchia.
È passato qualche anno. No, però.
Giustamente, ma io so che io e Pietro siamo già dentro la tomba, quindi, però rimane molto giovane, ecco.
No, era stata una bellissima
e questa
esperienza.
Il tono dell'intervista è questo. Io l'avevo preannunciato che era molto informale. Prego, prego.
ed era in realtà anche lì mi sono spostata da Chopin perché c'era questa riscoperta di un compositore veronese che è Dionigio Canestrari.
Quindi più delle sue parti, perché lei è vicentina, non l'abbiamo, esatto, non ho detto, credo di non averlo detto, ma insomma adesso lo dico.
E appunto sono stata conosciuta da un erede di questo compositore che ha fatto questo lavoro di riscoperta del compositore e abbiamo inciso poi questo disco di musica da camera, quindi io suonavo a quattro mani. Ed è stata la prima esperienza in studio di registrazione, eravamo in questo teatro, è bellissima, quindi spero di poterla ripetere presto.
Allora, ecco. Io dico, la sua voce è molto piacevole, poi dirò anche ai nostri radioascoltatori che non solo la voce è piacevole della sua persona, quindi io ho sempre notato che i grandi musicisti, i grandi artisti sono anche quasi sempre, cioè ci sono le eccezioni che confermano la regola, quasi sempre delle persone anche molto piacevoli, e quindi insomma questo momento è trascorso molto velocemente, molto piacevolmente, perché insomma lei ci ha seguito nei nostri scherzi, però tra una risata e l'altra abbiamo anche parlato di qualche aspetto un po' più tecnico e più artistico, e quindi questo mi fa molto piacere. Vedo Pietro pronto all'intervento.
No, stavo notando che sono andati via oltre 20 minuti, sono andati lisci come l'olio, proprio...
non mi sono neanche accorta.
No, in effetti, però sei entrata perfettamente in sintonia con quella che è poi la politica delle interviste di Giovanni Pirrotta, e mi fa piacere che la cosa sia andata in porto.
No, ma più sono bravi e più sono così simpatici, aperti, e meglio è per il programma, quindi ringrazio Pietro che ci ha fatto conoscere. Però prima di salutarci, come è giusto che sia, io credo, è giusto che Elisa Bordini ci parli magari di qualche progetto che ha in mente.
Sì, in realtà non posso dire molto, però ci sono dei concerti qui a maggio in Italia e all'estero, però si stanno ancora definendo, quindi non posso essere più specifica. A Roma ad agosto, e quindi sarò in giro insomma nei prossimi mesi, adesso sto preparando questi programmi per questi concerti.
Io non posso leggervi dove è stata perché ha girato mezzo mondo, se avessi cominciato a leggervi dove si è esibita Elisa Bordin avrei finito domani mattina, però credetemi, è stata veramente ovunque, e quindi probabilmente quest'estate sarà un po' in giro anche appunto in Italia, forse anche all'estero.
Esatto, sì. Poi anche l'anno prossimo ho già alcuni contatti per il prossimo anno all'estero, quindi anche in posti dove non sono mai stata, quindi incrociamo le dita.
Giovanni, prima di concludere però è doveroso fare un brevissimo passaggio leggendo il cognome della nostra amica pianista. Mi perdonerà Elisa, ma credo che sia doveroso ricordare una cosa, e Bordin ci ricorda un noto...
Gelendo Bordin, ma non credo sia parente.
Sì.
Qui stiamo parlando di una leggenda dello sport mondiale. Accidenti, sì. Questa cosa è bella, cioè, vedete, c'è sempre comunque qualcosa di grande in famiglia, o nell'arte o nello sport. Ah, questa cosa non la sapevo, prego.
No, pensavo no, l'avessi...
chiaramente a... scusi, non volevo...
No, prego Elisa, vai.
No, chiaramente questo mi ha sempre dato grande determinazione, avere una figura così importante che ha fatto la storia.
Lei non era nata,
giusto? No, non era nata. Mi sono persa questi anni.
Ma io e Pietro, perché... che siamo appunto lì ormai, giusto per la pensione. Quel 1988, guardi, non ce l'ho davanti, Pietro mi può confermare, io mi ricordo, era Seul 1988, sì. Fu l'unica medaglia d'oro vinta dall'Italia, e tutti quanti noi piangemmo dalla gioia di fronte all'impresa dello zio Gelindo Bordin, quindi dall'Alpi alla Sicilia, perché poi tra l'altro è stata, ripeto, una edizione pessima per l'Italia. Arrivò Gelindo Bordin, piazzò quella che era l'ultima gara di quelle Olimpiadi,
sì. Sì.
E ci ha commosso veramente, quindi io giuro non sapevo nulla, non sto leggendo, perché ecco perché quando ho sentito mai avrei pensato, insomma, fosse parentesi. Quando parliamo di un monumento come Gerindo Bordin, è veramente un monumento, e allora tutti quanti noi ci sciogliamo. Quindi un merito ulteriore a lei di avere questa leggenda.
Motivo di grande orgoglio.
Sì, 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 è una leggenda, guardi, una leggenda assoluta.
No, a me dispiace, sono perso quegli anni. I miei genitori, tra l'altro, lo seguivano sempre perché anche il papà correva, e quindi sono cresciuta in questa famiglia di atleti che è molto simile alla fine alla vita del musicista. Ci ritroviamo molto,
papà, molti sacrifici, molto questa... certo.
Sì, chiaramente, è una vita di sacrifici, ma che ripaga molto. Hai questo sogno da rincorrere, no? Quindi sia papà che zio sono stati molto determinanti anche a forgiare questo carattere determinato a raggiungere questi obiettivi che mi sono prefissata, chiaramente. E crederci anche, perché insomma, una medaglia olimpica, hai quel pizzico di sogno chiaramente dentro.
Non c'è che dire. Allora, buon sangue non mente, quindi sicuramente i successi artistici saranno sicuramente ulteriori, perché vediamo un'Elisa Bordin determinata a proseguire con il suo sogno e con questa attività. L'abbiamo ascoltata, anche i profani avranno colto la bravura, insomma, di quest'artista, e quindi insomma dei progetti abbiamo accennato. Io devo ringraziare allora Pietro Cagliostro in primis, che è stato il nostro gancio, e ringrazio Elisa Bordin per essere stata per aver impreziosito la puntata di oggi del Saturday Live.
Grazie,
grazie
Elisa,
davvero,
grazie.
Entrambi, grazie.
In bocca al lupo si dice anche nel mondo artistico, sì, si dicono anche cose peggiori, però non le diciamo.
Rimaniamo eleganti in radio,
anche perché non è che sta partendo il concerto adesso, quindi qualora vi fosse il concerto, fossimo stati a pochi istanti dal concerto, l'avrei anche detto l'altra cosa, però in questo caso non occorre. Allora, è stata graditissima ospite del Saturday Live di oggi, Elisa Bordin, pianista, concertista, insomma, grandissima artista, alla quale auguriamo tutto il bene del mondo.
Grazie davvero, di cuore.